Passi nottate sudorindo scuro, senza speranza ma combatto ancora. Appiccio sotto una tua sigaretta e sento cuore che mi sbatte forte. Tu non lo sai, non lo sai. Voglio morire per te, solo per te, ma tutto questo tu non ne hai saputo.
Ecco, per farti sentire un po' a casa, ciao Marghe, benvenuta.
Buongiorno, finalmente una voce che non si sente già 75 volte su queste frequenze.
Ma infatti, anche se non ne ha alcun bisogno, andiamo a rilanciare all'interno di Bello come una prigione che brucia un altro programma da quasi un mese abbondante oramai. A che puntata siamo?
Abbiamo perso il conto perché non l'abbiamo mai tenuto, non perché abbiamo superato grandi numeri, ma credo che sia partito da un mese e mezzo.
E stiamo parlando di Aria, questo spazio di messa in relazione, di in qualche modo sabotaggio della privazione delle relazioni come pena accessoria alla privazione della libertà. Appunto, come sta andando, come organizzato e da quali esigenze, da quali reti è emersa appunto la necessità di strutturare questo programma?
Partiamo proprio dagli albori. In realtà è un'idea che ci è venuta già un annetto fa, forse addirittura di più. Probabilmente diciamo l'idea preliminare è nata prima del primo lockdown. Poi diciamo che ci sono stati tantissimi segnali che ci hanno confermato che fosse una strada da seguire. Prima tra tutte le rivolte del marzo scorso in tutte le carceri, che di fatto sono state quasi tumulate dai media mainstream. Era anche un periodo, o meglio, sono scoppiate anche per il blocco dei colloqui, per cui è stato anche tagliato l'unico canale di comunicazione tra il fuori e il dentro per far uscire effettivamente che cosa fosse successo durante quelle rivolte e quali fossero le condizioni effettive del carcere. Quindi diciamo che tra il blocco dei colloqui, il fatto che una rivolta anche per il blocco dei colloqui fosse silenziata e che l'unica informazione che uscissero erano quelle dei media mainstream, che parlavano di, come tutti e tutte sappiamo, di overdose, eccetera. Diciamo che ci ha confermato il fatto che non ci possiamo permettere di lasciare che la comunicazione sia tagliata così a buffo, senza preavviso, da un giorno all'altro, senza poter in nessun modo reagire né sapere che cosa succede. Per cui diciamo che ci sono stati un po' di fattori che si sono combinati in maniera sia casuale sia in qualche modo cercata da noi in primis, che ci hanno portati a poi lanciare questa trasmissione, anche se con tutti i tempi necessari a organizzarci è successo poi alla fine un anno dopo. E oltre al post rivolte, quindi, che ci ha convinti del fatto che fosse necessario questo metodo di comunicazione aggiuntivo, sicuramente non sostitutivo, abbiamo poi anche avuto occasione di conoscere, un po' per caso, un gruppo di parenti di detenuti delle Vallette, con cui abbiamo cominciato a intrattenere rapporti sia personali sia anche poi per, insomma, scambiarci informazioni, confrontarci, organizzarci. Abbiamo fatto un sacco di presidi insieme, soprattutto nell'autunno scorso, se non sbaglio, a partire da inizio novembre 2020. E diciamo questo gruppo, questo nucleo di parenti che abbiamo conosciuto un bel po' di mesi fa è quello che anche partecipa più attivamente al programma e che si fa vedere più spesso ai presidi, eccetera. Però stiamo anche notando che pian piano la voce si sparge, sia andando spesso all'ingresso del carcere delle Vallette, ai colloqui, a conoscere persone nuove, sia anche perché evidentemente la voce si sta spargendo all'interno, perché soprattutto all'inizio c'è stato un boom di messaggi da persone nuove che non avevamo ancora mai incontrato e che poi abbiamo avuto il piacere anche di vedere di persona in occasione di saluti davanti al carcere o altro, che sono diventati poi affezionate partecipanti. sia invece gente che ci ha scritto non sappiamo bene insomma dove gli sia arrivata la voce di questo programma. Oltretutto, diciamo, avendo una radio autogestita come Radio Blackout, le cui frequenze arrivano dentro il carcere, questo lo sappiamo, insomma ne siamo certi, lo sappiamo sia dalle lettere di Dana e Fabiola, sia anche abbiamo avuto riscontro dai parenti con cui ci siamo messi in contatto per aria. Diciamo che è un'occasione da non perdere sicuramente, cioè alla fine un programma di dediche è qualcosa che fanno anche le radio mainstream, per esempio Radio Manila, se non sbaglio, non voglio fare pubblicità adesso, comunque ci sono anche radio mainstream che fanno programmi di dediche, per cui a maggior ragione noi, cioè insomma ci sembrava a maggior ragione un'ottima occasione e un mezzo da cogliere, con l'obiettivo appunto di rendere sempre più frequenti e sempre più densi i contatti tra fuori e dentro, sia per far arrivare dentro notizie di che cosa succede da fuori, la vicinanza di parenti, amici e solidali, sia anche far uscire che cosa succede dentro e rilanciarlo dalle frequenze.
Ecco, a proposito appunto della necessità di far uscire che cosa succede dentro, di rompere il monopolio dell'informazione che sostanzialmente viene detenuto principalmente dai sindacati di polizia penitenziaria, che sono di fatto l'organo di stampa informale dell'apparato detentivo, che gestiscono il metro, la soglia di quanto può essere raccontato e quanto no, così come anche la forma con cui questo viene veicolato all'esterno. Al di là dei presidi davanti alle strutture detentive, al di là appunto della necessità di veicolare saluti e dediche musicali al di fuori dello spazio circoscritto, delle briciole di continuità con gli affetti, con le relazioni che viene consentita dal regolamento carcerario, c'è stata proprio questo sabato un'iniziativa volta a fare pressione su un organo, quello più facilmente per una questione di prossimità accessibile, ovvero la RAI di Torino, la RAI di Via Verdi, per appunto cercare di fare pressione affinché venisse raccontata non solo la blanda, edulcorata e spesso addirittura silenziata, vista l'assenza di continuità su tutto quello che riguarda il carcere, ma appunto la necessità di dare spazio, di ricavare attraverso una pressione spazio per quanto riguarda i contenuti e le versioni che emergono dai parenti delle persone detenute. Cosa è successo? E poi andremo a sentire anche appunto la testimonianza di una donna, di una familiare, di una persona detenuta lì presente.
Sì, facciamo un passo indietro. Sicuramente, allora, parto dalla trasmissione, vabbè, faccio un po' di passi indietro, ma poi risulteranno chiari. Innanzitutto la trasmissione è nata in un periodo tra virgolette emergenziale, ma vuole sicuramente andare oltre il periodo emergenziale, cioè non è che si prepone unicamente come strumento per rispondere all'emergenza pandemica, ma anzi vuole essere un sistema di legami continuo che vada oltre, che sia anche in grado di criticare il carcere non solo in quanto incapace di rispondere al problema pandemico, ma in quanto istituzione in sé. Comunque, in realtà in trasmissione non abbiamo parlato ancora di questo presidio, probabilmente, anzi senza dubbio, ne parleremo questo venerdì, magari raccogliendo testimonianze di chi c'è stato, di chi avrebbe voluto esserci ma non lo sapeva, anche perché è stato un presidio organizzato da un gruppo di parenti e solidali in maniera molto informale, con passaparola, proprio spinti da un'esigenza forte alla quale non si poteva dir di no, diciamo, di bucare la bolla la bolla di silenzio che avvolge il carcere, perché poi le notizie che lo riguardano di fatto vengono condivise da gruppi di critica radicale al carcere o chi ha a che fare con esso tutti i giorni, quindi parenti e amici dei detenuti. E la necessità appunto di far uscire un po' di notizie, innanzitutto si è strutturata in una lettera, cioè è stata scritta una lettera tutte insieme per raccontare effettivamente che cosa all'interno di quelle mura succede, ed è stata inviata alla RAI di Torino. la quale non sappiamo se l'ha letta, se l'ha cestina, non si sa niente. Comunque, visto il disinteresse, si è deciso di andare a fare un presidio rumoroso sotto l'ingresso. Ovviamente la risposta muscolare non si è fatta attendere, si è schierata la polizia con la Digos e nonostante ci fossero numerosi giornalisti della RAI o comunque persone che lavorano alla RAI affacciate alle finestre, perché comunque il rumore era notevole, nessuno si è preoccupato di scendere finché un gruppo di donne parenti sono andate a fare un po' di pressione a dire che volevano effettivamente parlare con un operatore. È sceso un cameraman che ha fatto delle riprese, ma questo è successo sabato scorso e ad oggi non è passata ancora nessuna notizia nei notiziari, nemmeno regionali, né l'abbiamo letta sui giornali, per cui non sappiamo se è stata una palese presa per il culo o che cosa.
Ma al di là delle riprese del presidio, hanno appunto anche solo a scopo sedativo intervistato, raccolto qualche testimonianza, semplicemente ripreso l'insieme?
Ripreso l'insieme mentre una parente leggeva questa lettera aperta scritta insieme, un po' di analisi e critica alla situazione, un po' rivendicativa. Però niente, non ci sono stati segni di vita dopo quel momento, dopo il quale ovviamente il presidio si è sciolto e niente.
Lo scopo era proprio quello di far rientrare nella normalità, dire sì vi stiamo ascoltando, tranquille, daremo conto delle vostre testimonianze. Andiamo a sentire appunto la voce di una persona lì presente.
Buongiorno a tutti, buongiorno in radio, un saluto a tutti. Che dire, io volevo solo dire due parole, se arrivano diciamo alle orecchie di dove sabato siamo stati lì sotto la RAI, cioè credo che ci abbiano preso veramente in giro, perché comunque abbiamo chiesto di parlare con qualcuno se ci ricevevano su, non è stato possibile, però la commissaria in pratica ci ha detto che faceva qualcosa per far scendere giù un cameraman per farci le riprese e tutto quanto, per dare voce magari, che ne so, su un giornale, su Rai 3, TG3, e invece nulla di tutto questo è accaduto, cioè proprio indifferenza, sembra quasi che abbiano pensato di dire vabbè, andate giù, fategli due riprese così almeno non finiscono di rompere le balle e se ne vanno. Cioè, su questo sono molto molto arrabbiata, cioè credo che comunque ci si deve organizzare ancora, ma questa volta non con sempre col massimo del rispetto e tutto quanto, ma un po' più arrabbiati, ma arrabbiati proprio, cioè questa volta deve essere perché ci hanno preso in giro e a me questo non garba assolutamente, perché non andiamo lì a metterci la faccia per farci prendere per il culo, scusate l'espressione, da loro, assolutamente. Comunque vi auguro una buona giornata e grazie per l'opportunità che date per darci voce, almeno voi, magari qualcuno ci ascolta, dei signori in alto, e capisce che comunque siamo davvero arrabbiati su questo. La prossima volta educazione sì, ma incazzatura molto di più. Cercheremo di arrivarci con le buone e con le cattive, ma vogliamo essere intervistati, vogliamo essere ripresi, però poi vogliamo anche vedere, in modo che la gente sappia quello che succede nelle carceri italiane, quello che succede nel carcere qui alle Vellette di Torino, perché adesso veramente siamo proprio alla frutta su questo. Cioè non ci sono animali chiusi in una gabbia allo zoo, e neanche quelli si trattano male assolutamente, ma ci sono delle persone umane che vanno comunque rispettate. Cioè il fatto che comunque abbiano fatto degli errori, questo non vuol dire che comunque devono essere considerati zero. e vedere un po' anche tutti questi suicidi che stanno succedendo nelle carceri italiane, e che io credo poco a questo. Grazie, buona giornata ragazzi.
Appunto, ha toccato diversi argomenti, è comprensibilissima l'incazzatura vista la sostanziale presa per il culo che è stata offerta come forma di attenzione. Tra l'altro, appunto, Rai 3, che da un certo punto di vista inserisce all'interno del proprio palinsesto in modo assolutamente discontinuo approfondimenti dopo le 10 di sera indignati, e che forniscono una versione, una micropunteggiatura spettacolarizzante della nocività del carcere all'interno appunto di presa diretta o format di questo tipo, in cui si concentra in un'unica occasione l'orrore e gli aspetti più estremi della violenza all'interno delle carceri, quando invece poi si cerca di uscire da questa eccezionalità e si propone di dare una continuità, semplicemente, che è quello che veniva richiesto, una continuità nell'attenzione, questa viene assolutamente negata.
Sì, aggiungerei anche che c'è sicuramente la necessità di una pressione di qualche tipo, ovvero i media mainstream trattano la questione in modo approfondito, anche se poi sempre spettacolarizzato, un po' romanzato, unicamente quando sono costrette a farlo e non hanno alternative. E mi viene in mente lo speciale di Repubblica dopo l'esposto di 5 detenuti che erano presenti nel carcere di Modena durante le rivolte del marzo scorso, un approfondimento di Repubblica abbastanza dettagliato, anche se poi lasciava sempre nel dubbio, come fosse quasi un romanzo giallo, come la storia sarebbe andata a finire, chi fosse il colpevole, quali fossero le responsabilità. Comunque, al di là di questo, è stato effettivamente messo in dubbio il dogma che invece a marzo sembrava inscalfibile delle morti per overdose, e quindi si è parlato di pestaggi, di mancate cure e via dicendo, ma questo solo dopo che un gruppo di detenuti ci ha messo la faccia, rischiando notevoli ritorsioni, con quell'esposto che invece denunciava effettivamente che cosa in quel carcere era successo.
Sì, sicuramente interessante come da un lato, cioè importante ribadire come da un lato i giornalisti continuino a fare orecchi da mercanti, ascoltando sempre e comunque soltanto le veline della questura, piuttosto che i comunicati dei vari sindacati di polizia penitenziaria, ma come d'altronde in questo momento dall'altra parte si stiano arrivando diverse narrazioni, sia da parte dei detenuti stessi, come abbiamo visto attraverso l'esposto di 5 di Modena, ma anche con tanti contatti con i familiari, come probabilmente mai negli ultimi anni, e quindi anche il racconto dalla loro viva voce.
Sì, diciamo che penso che questa sia proprio la strada da seguire, sia per far uscire le informazioni, sia anche perché chi si trova ad affrontare il carcere da fuori, che comunque è una sorta di, come dire, cioè l'istituzione totale non colpisce unicamente chi ci sta dentro, ma anche chi la deve affrontare da fuori perché ha un parente dentro, ed è un rullo compressore burocratico di fatto che pone come se fosse un percorso a ostacoli per ottenere delle briciole, quali la videochiamata, per fare un esempio, ma non entriamo nel dettaglio. Comunque ritornando all'inizio, gli scopi di questa informazione ovviamente sono sia quello di fare informazione dentro, fare informazione fuori, e anche dare la possibilità a chi affronta il carcere da fuori di conoscersi e non affrontarlo più da soli, perché poi l'isolamento di fronte all'istituzione totale può essere anche vista come immagine di una persona sola di fronte a un muro enorme. E affrontarlo da soli o affrontarlo in gruppo sicuramente fa una differenza notevole, e questo è probabilmente uno dei risultati migliori che finora con questo percorso, che non si riduce unicamente alla trasmissione, stiamo provando a raggiungere.
Benissimo, tra l'altro appunto abbiamo citato i cinque di Modena, abbiamo citato la necessità di dare spazio non solo alla controinformazione ma anche al supporto, il sostegno ai familiari che, come dicevi tu, sono un'altra componente che viene sanzionata indirettamente dalla forma che prende l'apparato sanzionatorio, tra l'altro anche dal punto di vista economico, dalla necessità molto spesso di dover far fronte a perizie e controperizie, piuttosto che la necessità di dare una mano alla sussistenza della persona detenuta. Andremo a parlare di questo perché nella prossima diretta contatteremo appunto la sorella di Mattia Palloni, uno dei cinque detenuti che hanno scelto di rompere la versione ufficiale su gli eventi, la rappresaglia brutale delle forze dell'ordine dopo le rivolte dello scorso marzo. Per salutare e rilanciare ancora l'importanza di uno spazio come Aria, ricordiamo, per chi ancora non lo sapesse, come potersi mettere in contatto e come far girare la possibilità tra parenti e persone recluse di utilizzare appunto questo strumento. Tra l'altro il numero telefonico lo trovate anche all'interno del palinsesto di Radio Blackout.
Sì, allora ho recuperato mentre Cibele parlava il numero di telefono, che è 351-7577-125, che è il numero proprio della trasmissione. Si trova comunque, per chi non avesse avuto la velocità di appuntarselo, sulla pagina Facebook Parenti, Amici e Solidali dei Detenuti del Carcere delle Vallette e del Ferrante, oppure sul palinsesto di Radio Blackout su www.radioblackout.org. Va in onda tutti i venerdì dalle 16 alle 17. Che altro dire? Beh, per ascoltarci da fuori la situazione è piuttosto semplice, come qualunque altra trasmissione di Radio Blackout: si ascolta sui 105-250 oppure sullo streaming sul sito della radio. Per quanto riguarda l'interno del carcere, ovviamente si può utilizzare solamente la radiolina e quindi la frequenza 105-250. Altro dettaglio, che non è un dettaglio in realtà, che ripetiamo tutte le trasmissioni, è che per avere una radio all'interno del carcere è necessaria una domandina da parte del detenuto o della detenuta, e poi dopo che questa è stata approvata dalla direttrice si può effettivamente inserire la radio nel pacco, per cui è molto importante che questa domandina sia fatta il più presto possibile. E ho dimenticato qualcosa?
Direi di no.
Ma ricordiamo che anche da dentro è possibile scrivere alla radio per far avere dei ritorni ad Aria, come a tutte le trasmissioni del palinsesto blackoutiano. Quindi ribadiamo anche l'indirizzo: via Cecchi 21/10-152 Torino. We'll be right back. E ringraziamo per i messaggi di apprezzamento, uno dei crossover più belli di sempre, Bella come l'aria che brucia. E salutiamo, a proposito di crossover, anche chi ci sta ascoltando da un carro attrezzi, Fuoco alle galere.
Allora, come preannunciato, siamo in, nuovamente in diretta con Elisa, sorella di Mattia Palloni, uno dei cinque detenuti che hanno scelto appunto di rompere il silenzio, di rompere la versione ufficiale sulle morti e sulla rappresaglia successiva alle rivolte dello scorso marzo, in particolare rispetto a quanto avvenuto nel carcere di Modena e successivamente nel carcere di Ascoli. Ricordiamolo, Mattia è stato anche compagno di cella di Salvatore Piscitelli, l'ha visto morire, l'ha visto abbandonato alla sua morte, ha subito questo prigioniero diverse pressioni, minacce di cui abbiamo parlato, ma torneremo appunto adesso a parlare in compagnia di sua sorella Elisa. Ciao, bentornata.
Ciao, grazie Francesco, ciao a tutti.
Allora, intanto appunto riprendiamo molto rapidamente, perché sappiamo che non hai troppo tempo a disposizione, le evoluzioni delle minacce e delle pressioni che tuo fratello ha subito e sta subendo. Ricordiamo l'abbandono sanitario nonostante una patologia, ricordiamo questo interrogatorio informale in cui si è cercato di farlo ritrattare sostanzialmente.
Sì, infatti mio fratello, non gli sono state date le cure mediche adeguate inizialmente, adesso per fortuna il carcere ha deciso di muoversi diversamente. Gli sono stati fatti diversi interrogatori, ce n'è stato anche uno ultimamente dove appunto gli veniva chiesto di individuare gli agenti che sarebbero responsabili della morte e delle percosse subite sia a Modena che a Ascoli Piceno, e ovviamente tutti agenti che in realtà non erano, oppure non erano in servizio, oppure comunque non erano i responsabili di quanto accaduto a mio fratello e agli altri cinque ragazzi. Però sì, insomma, le pressioni o comunque il cercare di rendere in vano le parole dei ragazzi, quindi portare anche il resto delle persone a credere che loro tutta questa storia se la siano inventata, continuano ancora oggi purtroppo.
Ma quindi gli è stato proprio, allora ricordiamo solo per chi non fosse a conoscenza della vicenda, in un primo interrogatorio che tra l'altro non è rimasto segnalato ufficialmente su nessun registro, un magistrato ha chiesto di sentirlo e gli ha suggerito quanto fosse inopportuna la sua denuncia, perché nel momento in cui Salvatore Piscitelli è morto nella sua stessa cella, anche lui poteva essere indagato per omissione di soccorso, nonostante proprio nell'esposto che hanno scritto questi cinque detenuti fosse segnalato come le loro richieste di soccorso fossero rimaste inascoltate e i secondini avessero dichiarato di volerlo lasciare morire. Adesso gli è stato proposto di riconoscere dei secondini, ma non quelli presenti in quella fase, abbiamo capito bene?
Sì, questo interrogatorio è stato fatto a tutti e cinque i ragazzi, in realtà non soltanto a Mattia, questo era formale per fortuna, però sì, nelle immagini mi è stato detto che c'erano molte foto di detenuti più che